You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. 2 giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025 alla Casa dei Giochi via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di questo episodio, Marcello Rossi.
Data astrale 1704.2. Dopo che Spock e Tormolen sono scesi sul pianeta PSI 2000 per evacuare un team di scienziati che trovano però tutti morti, uno strano virus alieno contagia l'equipaggio, al quale fa scomparire ogni inibizione, modificandone i comportamenti. Joe Tormolen è il primo a farne le spese. Marcello, nell'episodio Il Duplicato abbiamo visto i due Kirk con le rispettive personalità. Un nuovo episodio dove la personalità la fa ancora da padrone. Un episodio ricco di tensione che rappresenta forse un vero e proprio spartiacque nello sviluppo introspettivo dei personaggi.
Sì, io ho anche il sospetto che questo fatto sia stato un po' voluto dagli sceneggiatori, nel senso che quale modo migliore per far familiarizzare il pubblico, per far conoscere al pubblico i personaggi, se non quello di conoscerli più da vicino, conoscerli più profondamente. E come fare questo per dei personaggi che normalmente, essendo ambientata la serie in un ambiente militare, devono comunque essere controllati, non possono dare grande spazio all'espressione della propria emotività interiore. Eccolo lì che interviene un virus che toglie le inibizioni, che è il meccanismo perfetto per vedere il vero volto di questi personaggi. Tant'è che poi questo stesso virus e questo stesso meccanismo fu usato anche in uno dei primissimi episodi di The Next Generation.
Hai parlato prima dei personaggi, della personalità. In particolare, in un modo anche un po' inaspettato, cominciamo a conoscere la personalità del signor Spock, che particolarmente ce lo allontana da quel rischio di alieno macchietta o stereotipato, e soprattutto dà un senso a quella frase del primo episodio degli antenati umani. Qui questa frase comincia ad avere un senso.
Sì, sì, infatti Spock probabilmente è uno dei personaggi più riusciti, no, dell'intera saga di Star Trek, e la chiave del suo successo risiede proprio in questa sua lotta interiore tra appunto la sua metà umana e la sua metà vulcaniana, perché alla fine è una lotta che un po' tutti abbiamo ogni tanto dentro di noi, una metà più razionale e una metà più emotiva. E in questo, grazie a questo virus possiamo vedere, possiamo accedere per la prima volta alla parte umana, alla parte emotiva di Spock, e capire meglio qual è il suo tormento, qual è la battaglia che deve combattere tutti i giorni. E questo non ce lo fa amare, ce lo fa amare ancora di più come personaggio, tra l'altro sostenuto da un'ottima interpretazione di Leonard Nimoy, che riesce a portare alla luce queste emozioni in maniera credibile e coinvolgente.
Episodio drammatico con note però di divertimento. Mi viene ad esempio in mente il tenente Riley che canta una famosa canzone che poi ci vedremo, se non il signor Sulu. Marcello, ci guardiamo l'episodio, non aggiungiamo altro perché abbiamo già detto forse troppo. Noi ci vediamo subito dopo.
A tra poco.
A tra poco. Episodio drammatico, pieno di pathos e di colpi di scena, ma soprattutto ricco di spunti di riflessione, con, l'hai detto anche tu prima, Shatner e Nimoy straordinari nelle rispettive interpretazioni.
Sì, sì, infatti questo ogni tanto bisogna ricordarselo, uno tende un po' a confondere l'attore col personaggio. Shatner, che pure è stato tanto preso in giro per la sua recitazione, è sempre stato un ottimo attore e ha saputo dare al capitano Kirk quello spessore, quella profondità che solo un bravo attore poteva dargli, e ovviamente altrettanto vale per Nimoy. E l'episodio mescola appunto la tensione con qualche momento divertente, che è una formula vincente per Star Trek. Star Trek funziona benissimo appunto quando riesce a tirar fuori qualche piccola vena ironica di tanto in tanto in una situazione che chiaramente in questo caso di grande pericolo, di grande tensione, che il tenente Riley così svampito che canta non fa che aumentare. No,
ti riporto a casa Kathleen, adesso esatto, qualcuno racconterà.
Il senso del pericolo, di imminente catastrofe che vive il resto dell'equipaggio.
Spock che tenta di resistere al virus, Kirk invece cede al contagio. A un certo punto dell'episodio c'è una scena che mi ha particolarmente colpito, dove sembra che Kirk se la prenda con l'Enterprise, quello che diventerà poi la sua unica donna, così la chiamerà per sempre. In questo momento sembra quasi la colpevole, chi l'ha obbligato a condurre una vita non normale. Ecco, questo è un fatto un po' strano rispetto a quello che succederà nella serie. Forse non era in lui, forse il virus, forse è voluto.
Ma secondo me questo è un retaggio che si sono portati dietro un po' dal capitano Pike, no? Che pure aveva questo tormento, che in qualche modo sentiva forte il peso del comando, la solitudine del comando, e così in questo episodio Kirk sente appunto che l'Enterprise ha cambiato la sua vita. Il fatto è che Può essere anche visto invece come una buona evoluzione del personaggio, cioè un po' come in ogni relazione in cui all'inizio ci si chiede se è giusta, soprattutto se ci ha stravolto totalmente la vita, per poi Kirk finirà per appunto abbracciare questa sua compagna, la vera donna della sua vita, che è l'Enterprise, è il suo unico vero amore, e quindi in qualche modo c'è un percorso, no, di crescita, in cui lui accetta, anzi è entusiasta di questa sua relazione, di questo suo rapporto.
Abbiamo parlato della parte divertente di questo episodio drammatico, pathos, abbiamo detto tutto prima, Kevin Riley, tra l'altro uno dei personaggi che tornerà in un futuro episodio. Non possiamo però parlare di D'Artagnan Sulu, che diventerà poi iconico, meravigliosa questa parte.
Sì, infatti le scene con Sulu che fa lo spadaccino sono appunto diventate iconiche, non so, hanno fatto addirittura delle action figure con Sulu, che appunto...
Un fisico invidiabile, tra l'altro.
Un fisico invidiabile, George Takei in ottima forma, e che dire, anche nelle parodie, in Futurama lui si strappa la maglietta, nel nuovo film di Star Trek tira fuori una spada allungabile. Ottimo, carina la battuta di Spock, portiamo via D'Artagnan dopo che l'ha steso con la presa vulcaniana, e appunto è quel giusto mix di elementi divertenti e se vogliamo un approfondimento ulteriore per un personaggio secondario.
Voluto questo umorismo del signor Spock?
Beh, secondo me sono gli sceneggiatori che appunto stavano sondando le potenzialità. Il Spock ha delle forti potenzialità umoristiche. Lui tante volte, insomma, i suoi commenti sono pungenti, sarcastici, per cui sì, senz'altro voluto e azzeccato e funzionante, insomma.
Tornando un attimo a Sulu, c'è un'evoluzione del personaggio. Lo vediamo all'inizio, è un fisico. Poi si evolve, però negli hobby lo vedo un po' evoluto. A un certo punto lo troviamo appassionato di botanica in un episodio precedente che abbiamo già commentato. Qui dice: preferisco la scherma alla botanica. Quindi, al di là di una poca coerenza, però la dimostrazione che ormai ci stiamo incanalando su una... così, stiamo dando personalità ai personaggi.
Ma questo è uno degli aspetti belli di Star Trek, della serie originale, che lentamente dà spessore anche a quelli che erano personaggi secondari. È chiaro che in questo caso sono funzionali alla trama, cioè Sulu serviva ovviamente qualcuno che facesse lo spadaccino, però al tempo stesso è quello che poi dà tridimensionalità a questi personaggi, è quello che ti consente di conquistare la confidenza, è quello che te li fa amare, che ti fa sentire a casa il momento che sei sulla plancia dell'Enterprise, insomma, conoscere i personaggi.
La parte divertente, quindi Riley che si sente un discendente di sovrani irlandesi, Sulu si sente D'Artagnan, ma nell'episodio troviamo anche degli elementi importantissimi. Primo, c'è un gradito ritorno, una figura nuova, che è quello dell'infermiera, Chapel.
Sì, dopo poverina Major Barrett essere stata scartata, tirata fuori dalla serie... come interprete del numero uno, Roddenberry, che ricordiamo aveva già una relazione all'epoca con Major Barrett, in qualche modo riuscì a reinfilarla dentro in un bel personaggio, insomma. Poi l'infermiera Chapel diventerà, insomma, un personaggio ricorrente, non particolarmente approfondito, ma comunque con i suoi momenti, in particolare, insomma, con la sua, così, il suo amore inconfessato per il signor Spock, cioè, che sarà un tema ricorrente, insomma, nell'arco della serie.
Seconda novità, troviamo per la prima volta il tricorder e i sinteto alimentatori, che sono un po' antesignani dei replicatori di cibo che vedremo poi successivamente. Quindi anche lì, a livello di set, di strumenti, stiamo sempre... dando qualcosa in più.
Sì, la serie in evoluzione, in particolare quella dei sintetizzatori, replicatori di Star Trek, è una tecnologia che poi, sulla quale insomma, acquisteremo molta familiarità nelle serie successive, e qui non vengono appunto ancora chiamati replicatori, però se ci pensiamo sono fondamentali perché appunto è importante che si dia insomma, una razionale al fatto che inseriscono un vassoio dentro questo armadietto e questo vassoio poi esca col gelato o qualunque cosa uno
Beh, anche
desidera.
il
Insomma.
tricorder però sarà fondamentale
Il
in Star
tricorder, se
Trek.
vogliamo, ancora di più, sarà
Ancora
uno
di più.
strumento importantissimo per gli episodi a venire. Aggiungo un paio di curiosità su questo episodio. Nella versione originale dell'episodio, sul pianeta PSI 2000, non si vedeva nulla di questo pianeta, cioè erano state usate semplicemente delle immagini, eccolo qua, l'immagine a sinistra, un'immagine di repertorio di montagne innevate, tra l'altro coperte di nuvole,
Sì,
si vedono a
poco o
malapena.
niente.
E mentre invece nella versione restaurata del 2006 hanno dato un look, insomma, un aspetto anche alla base dove trovano l'equipaggio congelato. E, tra l'altro, grave errore togliersi il guanto di una tuta
Sì.
protettiva, quello veramente forse, ecco,
Sì,
potevano inventare
un'ingenuità,
un
qualcosa di
incidente
diverso.
più credibile, insomma, che un tecnico, insomma, in missione di esplorazione si sfili il guanto per grattarsi il naso è un po' troppo, appunto, poco
E poi
credibile. Però,
raggiungendo così facilmente il volto, nel senso
esatto,
passandolo.
raggiungendo così facilmente il volto, per cui quello, se vogliamo, è un momento poco riuscito. Cioè, dovevano trovare un incidente, cioè, bastava che si strappasse, si lacerasse la tuta per qualche motivo, insomma, più credibile. E altra miglioria, se così vogliamo dire, che è stata portata all'episodio è il countdown, o meglio, il conto proprio alla rovescia, all'indietro finale, no? Che nel quadrante dell'Enterprise si vedevano i numeri che scorrevano, ma era un contatore decisamente anacronistico, insomma, non lo è già dei giorni nostri, figuriamoci nel XXIII secolo con i rulli che scorrono. È stato sostituito con un contatore più moderno, anche se ha conservato come sempre lo stesso stile. E oltretutto è stata data una spiegazione, cioè è la data stellare, o meglio la data astrale, come veniva chiamata ancora nella serie classica, che torna indietro, e poi c'è anche l'ora di bordo che torna indietro. In quello che, se vogliamo, anzi, senza se vogliamo, è il primo viaggio nel tempo nel quale assistiamo in Star Trek, che è un
Questo è l'altro
evento
spunto che ti
importante.
volevo dire, il viaggio nel tempo. Non è molto ricorrente in Star Trek, però ci sono episodi dove i viaggi nel tempo la fanno da padrona, insomma.
Sì, appunto nella serie classica, diciamo, succede 5-6 volte forse in tutto, chiaramente poi nelle altre serie, arriverà le guerre fredde temporali, insomma, il viaggio nel tempo è un elemento importante di Star Trek. La cosa curiosa da notare è che Roddenberry aveva avuto in mente questa idea di dare all'Enterprise la possibilità di viaggiare indietro nel tempo fin dall'inizio. Infatti, addirittura in un altro documento, non nel pitch originale, però esiste un altro documento più raro, devo dire, in cui lui aveva preparato una serie di spunti di possibili trame per episodi. Ce n'era uno che si chiamava proprio Star Trek The Time Machine, dove Roddenberry immaginava che l'equipaggio trovasse una civiltà avanzata con delle macchine in grado di far viaggiare nel tempo, e Roddenberry lo scrive proprio, lo propone proprio. Si potrebbe fare o una serie spin-off o comunque una serie di alcuni episodi dove le avventure dell'Enterprise non sono nello spazio, ma sono nel tempo, cosa che poi di fatti appunto accadrà negli episodi a venire della serie classica. Però appunto in questo caso avviene un po' come un incidente, nel senso che loro per salvare la nave sperimentano questa formula, la quale ha come effetto collaterale quella di riportarli indietro nel tempo. E originariamente, addirittura nella primissima versione della sceneggiatura di questo episodio, si era pensato come un episodio in due parti, e nella seconda parte loro si ritrovavano nel passato. passato della Terra, forse per l'episodio domani e ieri, infatti. Sì. Al di là di questo, questo elemento poi non è stato tenuto, però comunque ci sono delle battute finali nella sceneggiatura in cui Spock dice: ah, a questo punto abbiamo, grazie a questa formula, abbiamo la possibilità di andare indietro nel passato di qualunque era, di qualunque pianeta, e Kirk dice: sì, magari proveremo in futuro. Questo però appunto è un elemento, i viaggi temporali sono sempre elementi molto rischiosi, insomma, soprattutto per la coerenza, la continuity di una serie, cioè se io parto dal presupposto che io ho una nave che può viaggiare liberamente indietro nel tempo, chiaramente tutta una serie di situazioni, magari di pericolo, di battaglia, di guerra con Klingon, Romulani, potrebbero facilmente essere risolte semplicemente tornando indietro nel tempo e aggiustando, no, le cose che non servono. Quindi secondo me è importante, come poi più o meno è stato fatto, rendere il viaggio del tempo sempre difficile, accidentale, rischioso, non un, come dire, non come il teletrasporto, cioè non è come prendere l'autobus e andare al 1960, deve essere sempre una cosa appunto molto rischiosa da fare.
Prima di chiudere, è vero che il teletrasporto venne inventato per carenza di fondi?
Sì, assolutamente. Sempre nel famoso primo pitch di Roddenberry, lui immaginava che per scendere sul pianeta, sui vari pianeti, l'equipaggio prendesse delle navette. Però già in quel pitch Roddenberry si preoccupava del fatto che realizzare una navetta che atterra su un pianeta è un effetto speciale costoso, perché devi creare non solo il modellino della navetta, ma anche il set del pianeta, devi creare il mock-up, cioè il set della navetta a grandezza naturale e così via, tutte cose molto costose. Il teletrasporto è un'idea geniale, una di quelle classiche cose di fare di necessità virtù, perché consente innanzitutto in maniera molto rapida, nel giro di pochi secondi, quindi senza perdere tempo, decolla, atterra, lascia la nave, cose del genere, di trovarsi già sul pianeta. È un'idea fantascientifica molto stimolante, tant'è che addirittura sappiamo che sono stati fatti degli esperimenti, insomma, con delle particelle, delle piccole molecole, cose del genere, ed è un'idea che poi ha dato alla vita anche appunto episodi incentrati su di esso, insomma, sono incidenti sul teletrasporto
duplicato che abbiamo visto.
Duplicato, esatto, che è uno di questi, ma ce ne saranno molti altri in futuro. Quindi è uno dei pilastri e una delle idee buone, molto buone di Star Trek.
Al di là del tempo, episodio cardine, Marcello, appuntamento al prossimo Trek Files.
Da.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.